Un cordiale saluto da Giovanni Conti e ben ritrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che settimanalmente la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla musica del Medioevo e del Rinascimento. Quest'oggi siamo a metà del 400, ci affacciamo alla prima metà del 500 con la Cappella Pratensis, un ensemble specializzato nella musica proprio di questo periodo ed in particolare di autori nord-europei. L'ensemble esegue programmi molto originali, così come ha delle interpretazioni originali basate sulla ricerca scientifica proprio a livello musicologico. E come non poteva anche questo disco di cui parliamo oggi, di cui vogliamo parlare oggi, essere improntato alla ricerca. Il disco è intitolato La festa del cigno e racconta di un banchetto durante il quale si cantava e si suonava, ma ne sapremo di più tra poco quando avremo ospite, anzi subito abbiamo ospite un'anima di questo straordinario ensemble vocale, ovvero Peter De Laurentiis, al quale do il benvenuto. Buongiorno Peter.
Buongiorno, grazie mille per l'invito.
Grazie a te ecco. Di averlo accettato. Ebbene, l'ultima fatica di Cappella Pratensis, dopo parleremo dell'ensemble, sì. Ma è sì. Decisamente una tappa di un percorso, peraltro già intrapreso, ma è particolarmente gustoso, al di là del tema del banchetto, questo compact disc, perché è pieno di tante belle cose. Innanzitutto un florilegio di autori ampissimo. La ricostruzione di una situazione molto interessante, un banchetto annuale di una confraternita, di cui ci dirai, e questa figura simbolica del cigno. Da dove vuoi partire?
Sì, potrei spiegare che questo disco è il quarto volume di una serie che comprenderà 5 volumi dedicata al mondo musicale, alla cultura musicale di 's-Hertogenbosch, che è una città oggi nel sud dell'Olanda, ma all'epoca è ancora, in realtà la provincia è quella del Brabante settentrionale, quindi una regione che all'epoca era molto legata al Ducato di Borgogna, la cui capitale è questa s-Hertogenbosch, che in francese è chiamata Bois-le-Duc, il bosco del duca, e nella quale c'era una confraternita. E la cosa interessante è che questa confraternita era molto interessata alla musica, tant'è vero che circa la metà del proprio budget annuale, perché poi quando si parla di documenti storici si guardano anche molto in dettaglio queste cose, quindi circa la metà del loro budget annuale era dedicato alla musica, loro volevano rivaleggiare con la cappella ducale addirittura. Quindi commissionavano la copia di libri, di manoscritti di musica al più grande, probabilmente copista, il più famoso dell'epoca, che era Pietro Salamire, e che aveva il suo ufficio, diciamo così, poco distante. Il suo laboratorio era Malines o Mechelen, quindi un po' più a sud, fra Bruxelles e Anversa. E ancora oggi la confraternita, che tuttora esiste, conserva questi manoscritti musicali. Quindi noi abbiamo deciso di dedicarci a questo repertorio e cercare di metterlo in valore con delle registrazioni. Abbiamo collaborato alla produzione dei facsimili e poi ovviamente questi manoscritti sono fruibili da tutti online, perché c'è un processo di digitalizzazione aperto, per cui si possono vedere in altissima definizione, eccetera eccetera.
Grazie di questa spiegazione. Entriamo nel vivo.
Prego.
Quarto volume, ce ne sarà un quinto, di un progetto, ma ogni volume è un ulteriore progetto. Qui siamo, l'abbiamo citato all'inizio, alla festa del Cigno di una confraternita, e siamo tra il 400 e il 500.
Sì, essendo questa una confraternita, il repertorio che ha raccolto è esclusivamente il repertorio sacro, tant'è vero che finora i primi tre volumi che abbiamo registrato del loro repertorio sono dedicati a tre feste molto importanti che loro celebravano e dei quali non solo abbiamo il repertorio, ma anche nei documenti descrizioni abbastanza dettagliate su come veniva svolta la liturgia, addirittura il dettagli abbastanza pittoreschi di come dovevano vestirsi i cantori e addirittura le indicazioni di cosa dovesse suonare il campanaio, perché era una figura abbastanza importante insieme all'organista, insomma, quindi tutta una serie di elementi. I primi tre volumi appunto sono stati dedicati alla Vergine, alla quale la confraternita è dedicata, perché si chiama appunto l'Illustre Confraternita di Nostra Signora. Il secondo volume invece a San Giovanni, a cui è anche dedicata la cattedrale di Sertogenbos, dove la confraternita aveva una propria cappella, e il terzo volume l'abbiamo dedicato alla Maddalena, che anche era estremamente importante per la confraternita. Il procedimento che noi abbiamo seguito finora in questa ricerca, diciamo, storico-culturale è stato quello di cercare di mettere questo repertorio polifonico nel contesto della liturgia della confraternita. Quindi abbiamo anche usato ovviamente i libri di cantopiano, di canto gregoriano, che loro ancora conservano, e poi anche l'elemento del contestualizzare la polifonia nel canto gregoriano, perché oggettivamente era quello che succedeva. Il fatto di fare dischi di sola polifonia, che va benissimo, non c'è assolutamente nessun problema con questo, ci si può interessare ad un elemento particolare piuttosto che ad altri, però in qualche modo trasfigura quello che era il contesto di questo repertorio, no? Non voglio dire come fare un'opera di Handel eliminando tutti i recitativi, facendo solo le arie, ma insomma un pochino l'idea può darla questa immagine. Quindi il lavoro che noi abbiamo fatto è stato appunto quello di lavorare sulle feste in particolare, e quindi ricostruire il più possibile, addirittura dilungandoci in cose che alcuni ci criticano, ad esempio il fatto di cantare il prefazio prima del Sanctus, che è questa lunga introduzione al Sanctus, spesso musicalmente forse non particolarmente interessante, perché su un tono ripetuto eccetera eccetera, però in qualche modo non solo a noi pare importante per il senso di quello che si sta cantando, no? Perché oggettivamente si presenta, si introduce il Sanctus in questo modo, ma anche puramente a livello estetico. Il contrasto fra il prefazio e il Sanctus, che di solito ha questo contrappunto estremamente astratto, molto disteso, molto libero, è qualcosa che secondo noi è importante poter sentire, poter capire in qualche modo. Quindi, insomma, questi sono elementi un po' del nostro lavoro finora. Diciamo che per questo volume però abbiamo cambiato un po' il punto di vista, nel senso che la cultura musicale della confraternita effettivamente si concentrava particolarmente sul repertorio sacro, perché appunto era una confraternita di tipo devozionale, no? Però quello che si evince dai documenti è che molto spesso la confraternita organizzava degli incontri, per non dire delle cene, e una o due volte all'anno, ma in particolare una volta all'anno, c'era questo famoso banchetto del cigno. Il cigno era il simbolo della confraternita. Il cigno, per la sua purezza, bianchezza ed eleganza, è uno dei simboli della Vergine, no? Quindi ancora una volta ritorna questo tema caro alla confraternita. Però, detto questo, al banchetto del cigno quello che si faceva, sinceramente, era si mangiavano i cigni, nel senso che il regolamento del banchetto è molto preciso in questo: a turno i membri giurati della confraterna, che erano, diciamo, lo zoccolo duro dei notabili della città di solito, dovevano offrire questa cena, ed era una cena molto ricca, di cui i documenti parlano in dettaglio. Quindi noi diciamo che abbiamo deciso di offrire anche questo aspetto della cultura musicale della confraternita di Sertogenbosch, che dai libri di musica sacra che loro hanno conservato non è evidente, però sappiamo che lì, diciamo che l'elemento che ci pareva essenziale era offrire anche quest'altro aspetto della cultura musicale della città e della confraternita, ecco.
Il programma che avete registrato, almeno dal punto di vista tematico, evidenzia l'attenzione della confraternita alla devozione mariana. Naturalmente ci sono anche altri inserimenti, diciamo così, come le due messe di Appenzeller, di cui magari possiamo dire qualche parola. Però, come dicevo all'inizio, grande attrazione deriva anche dal fatto che la moltitudine di compositori che figurano nel programma è veramente notevole. Quindi le scelte sono state operate in che direzione?
A partire da quello che noi avevamo a disposizione, ovvero dal repertorio sacro, diciamo che il primo passo è stato quello, vedere cosa c'era come repertorio sacro e cosa poteva essere messo in relazione come scelta di repertorio profano a questo repertorio sacro. Allora, come tu sai, molte messe polifoniche in quest'epoca sono parodie di o mottetti o anche a volte chanson, generi di musica profana, appunto. Quindi quello che noi abbiamo fatto è stato prima di tutto vedere quali di queste messe ci davano uno spunto in questo senso, e ne abbiamo trovate tre in particolare. Poi purtroppo abbiamo dovuto ridurre la scelta a due messe. Abbiamo scelto tre messe in particolare che sono basate su tre chanson. E quindi abbiamo registrato queste tre chanson e poi due movimenti per due di queste tre chanson. Ecco, quindi la scelta per quanto riguarda la musica profana è stata questa. E poi un altro elemento è stato quello che nei documenti è scritto chiaramente, che la confraternita possedeva degli strumenti a corda, probabilmente sono delle vielle tardo medievali, no? E che questi strumenti sono stati comprati ad Anversa dalla confraternita. Quindi c'è una descrizione abbastanza dettagliata di questo. Allora, noi sappiamo che ad Anversa c'era un editore che si chiamava Tilman Susato, che pubblicava anche parecchia musica profana. Quindi abbiamo scelto anche alcune composizioni che appunto sono state pubblicate da Susato e che poi sono state utilizzate per scrivere delle messe. Diciamo che abbiamo cercato di mettere insieme tanti elementi diversi per poi ottenere qualcosa di, se non altro, plausibile.
Comunque, da quello che ci hai raccontato, una continua ed estrema ricerca di coerenza. Coerenza anche nel dialogo tra gli strumenti utilizzati e le voci utilizzate, proprio anche cercando di ricostruire e riproporre la situazione dell'epoca, cioè i cantanti che suonavano anche lo strumento durante proprio il banchetto di cui il disco è oggetto.
Senz'altro, infatti per questo disco siamo veramente contenti di aver collaborato con un gruppo molto giovane e veramente brillante, che è l'ensemble Sollazzo. Noi, essendo un gruppo vocale, abbiamo preferito in qualche modo avvicinarci a dei colleghi che appunto fanno questo repertorio come strumentisti, e sono l'ensemble Sollazzo di Anna Danilevskaya, che è una bravissima musicista, ci hanno aiutato a trovare delle soluzioni. È stato molto bello perché noi siamo più specializzati sul repertorio sacro, quindi per noi è stato anche un po' un percorso di scoperta, di confronto e di scoperta. Loro sono venuti con Vihuelas de arco e un flauto e un liuto, e anche nell'esecuzione delle messe questo era il contesto in cui era possibile la compartecipazione di voci e strumenti, perché il banchetto ovviamente non si teneva in chiesa ma nella casa di privati membri della confraternita, ecco. Quindi diciamo che c'è stato anche questo elemento veramente bello per noi di confronto e di scoperta.
Andiamo verso la conclusione, questo è il volume 4, volume 5 ci vuoi anticipare qualche cosa?
Sì, molto volentieri. Allora, il volume 5 sarà dedicato ad un momento particolare della confraternita, ovvero il passaggio di Carlo V. Avevo accennato al rapporto stretto che la confraternita aveva avuto con i duchi di Borgogna. Addirittura nel 1481, se non mi ricordo male, Massimiliano I aveva organizzato un capitolo dell'ordine del Toson d'Oro a Châteauneuf stessa, quindi portando i suoi musicisti. Filippo il Bello, il figlio di Massimiliano I, anche aveva diversi musicisti che cantavano sia per la confraternita che nella sua cappella, e Carlo V, a sua volta figlio di Filippo, aveva anche lui spesso visitato Châteauneuf. Nel 1545, subito prima di andare a presiedere l'ultimo capitolo del Toson d'Oro, si ferma a Châteauneuf e partecipa alle celebrazioni del Natale. E quindi per l'ultimo volume abbiamo deciso di ricostruire una messa di Natale come si sarebbe potuta eseguire in questo momento particolare. Ecco, quindi diciamo che l'ultima festa è di nuovo una ricostruzione liturgica, però con questo elemento festivo e gioioso.
Brevemente qualche parola sull'ensemble, la Cappella Pratensis, che lentamente ma in maniera assolutamente decisa si avvicina quasi ai 40 anni di storia.
Io ci canto ormai da, fammi pensare, quasi 15 anni. L'anno prossimo il nostro direttore artistico Stratton Bow partirà in pensione, a succedergli sarà Tim Waite, che è un bravissimo cantante musicologo inglese, e io lo adiuverò, diciamo, come co-direttore artistico, occupandomi però appunto più dell'aspetto di ricerca e di programmazione, mentre lui farà proprio il lavoro di direttore vero e proprio. Adesso andiamo avanti un po' con le pratiche che ci hanno appassionati ed interessati finora, e poi speriamo di trovare sempre nuove cose interessanti ed eccitanti da scoprire.
Forse chissà che riusciremo a farvi tornare ancora una volta nella Svizzera. Sarà italiana come fu qualche anno fa.
Ah, sarebbe bellissimo.
Anche per noi. Peter De Laurentiis, che dirti se non grazie di questo tempo che hai messo a nostra disposizione, grazie alla Cappella Pratensis di questa straordinaria musica eseguita in modo così splendido, e auguri per la vostra attività.
Grazie, grazie ancora per l'invito.
A prestissimo. E questa era la musica interpretata dall'ensemble Cappella Pratensis. Quilisma termina qui, rimanete con noi anche nelle puntate successive, andate a riascoltarci sul web, sulle pagine della rsi.ch e naturalmente parlate di noi e ai vostri amici, dite che la musica del Rinascimento e del Medioevo è assolutamente bella, così come la cultura che la caratterizza. Mandateci i vostri suggerimenti e i vostri desideri scrivendoci a quilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.